Rosario Tronolone presenta Giusto di Giovanni Donna Doldenico.
Avevi ragione. Queste focacce stuzzicano l'appetito. Peccato esser sazio dopo i primi bocconi.
Oh, adesso hai voglia di continuare il racconto della vostra fuga? L'ha interrotta quel canalone desolato, quando hai dato una moneta a ogni sgherro.
Quei denari. Già. Se con uno per ciascuno ho comperato una sosta, tutto l'oro che porto con me basta per riacquistare la libertà. Questo sto pensando, mentre le guardie sedute in disparte discutono, a tratti animatamente. Impossibile capire perché. Giocano a dati scommettendo a mezza voce. Finché il capo si alza, viene da me e... Ne hai ancora di queste? Chiede mostrando la sua moneta. Siamo fermi da un pezzo. Dorme mia moglie, un fagotto per cuscino, il bimbo attaccato al seno. Perché me lo chiedi? Risponde. Indovina, villano. Potrei pagare la libertà. Ci lascereste andare tutti e tre? Questione di prezzo. Dovendo fuggire in un paese straniero per chissà quanto tempo, avevo preso con me l'oro che c'era stato regalato. Poi ti spiego. Un bel po' d'oro e denari d'argento, il risparmio della mia vita, tutto. Quanto costa la nostra libertà, ho domandato. Dipende da quanto valete, cioè da quanti soldi hai. E ottenuta la sua assicurazione, te lo giuro su Dio, convinto che appena avessi pagato saremmo stati liberati, consegno alla sua avidità tutto l'oro. I tre compagni hanno smesso di tirar dadi, tengono d'occhio il passar di mano dei soldi. Vedo che hai anche monete d'argento, ma non potete prenderci tutto. Certo che no, puoi tenerti bagagli e asino, dice strappandomi di mano la borsa. Torna a sedersi tra i suoi commilitoni. Chi ci segue, nascosto dai cornicioni rocciosi che serrano la sommità del canalone, ha assistito con attenzione al traffico dei danari. Mia moglie si è svegliata. La guardia spartisce il bottino con gli altri. Si alzano, intascano, parlottano tra loro mentre si fanno vicini. Ecco, ci lasciano andare. Invece, senza dare tempo per reagire, chi comanda strappa il bimbo dalle braccia della madre, e mentre gli altri, sguainate le spade, fermano ogni velleità di ribellione. Lui rimane con noi, pure voi. La guarnigione della capitale vi aspetta. In marcia! L'angoscia di vedere questo figlio, per salvare il quale siamo fuggiti, trattenuto da mani spergiure. La rabbia per la truffa e l'oltraggio. La costernazione per l'ingenuità nell'aver abboccato. Il terrore di una fine che sembra prossima, tremenda e inesorabile. L'impotenza davanti alla crudeltà. Angoscia, rabbia, costernazione, terrore, impotenza. Tutto porterebbe a disperare. Ma la disperazione suonerebbe bestemmia, siccome fin dall'inizio sono stato costretto a rendermi conto che questa famiglia è la mia opera, ma non è opera mia. A me non resta che sperare, sino alla fine. Comodo farlo quando tutto va bene, ti pare?
Ma se intendi che la speranza diventa vera solo quando è sostenuta contro ogni evidenza, ne sono convinta. Anche... se non ho mai vissuto prove dure abbastanza per poterlo dimostrare.
Buon per te. Per quanto mi riguarda ti assicuro che pur dopo 30 anni tutto è sorprendentemente vivo. Mi vedo mentre cammino, senza staccare gli occhi dalla sporta dove hanno insaccato nostro figlio. Almeno piange. Almeno vive. Avanziamo. Sostengo i passi di mia moglie. È ora di abbandonare il bagaglio, farla montare sull'asino e risparmiarle questa fatica estrema. Ma come può finire così? Infatti non finisce così. Perché una freccia scura trafigge l'occhio destro del milite in testa al drappello. Gli esce dalla nuca. Assieme a lui cadono altre due guardie, il collo trafitto da saette, nere. Sbavano rosso. Muoiono veloci, gorgogliando. L'unico dei quattro che hanno lasciato vivo, quello che aveva riscosso le monete, grida. Hanno ferito il suo cavallo, che si è accasciato. Lui è in ginocchio. Urla, pietà! A sette che sbucati dalle rocce lo circondano. Certo che abbiamo pietà, verme, risponde chi lo tiene per i capelli. La voce è indifferente. Quanta ne hai usata tu con loro? Ci indica. Torna dai tuoi superiori e riferisci che gli amici del re sono nemici nostri. Si deve sapere che nessun posto è sicuro per voi. In due lo immobilizzano. E perché i tuoi capi capiscano che noi non scherziamo, ecco. Gli afferra un orecchio, lo mozza e glielo ficca tra i denti. Portaglielo. Lo lasciano. Si alza. Il sangue cola sulla mano con cui preme la ferita. Gli inzuppa il collo. Fugge barcollando. I sette finiscono il cavallo ferito. Recuperano gli altri tre e tutti i nostri averi. Se li tengono. Mi riconsegnano il figlio. Lo stringo. Lo accarezzo. Piange forte. Mia moglie, appoggiata all'asino, si sente svenire. Che farete di noi? Eravate prigionieri di questa feccia, per questo vi considero amici, risponde quello che comanda. Ma non posso lasciarvi andare. Grazie al vostro denaro, lo sta contando, abbiamo fatto buon bottino. Torniamo a casa. Là si deciderà di voi. Prendi. Mi porge le redini di un cavallo. Metti in sella quella povera donna. Non si regge in piedi. Si scappa per un intrico di canaloni, alla volta di un covo di briganti che avremmo raggiunto 5 giorni dopo, nel deserto.
Mentre racconta queste cose, il pensiero corre alla moglie. Tra quanto arriva?
E quindi tu, lei e il bimbo siete finiti in mano a una banda di malfattori?
Non chiamarli malfattori. Erano ribelli, uomini obbligati a nascondersi, costretti al brigantaggio dalla crudeltà di un potere che non tollera dissenso. Ma per noi sono stati benefattori. Solo grazie a quei fuorilegge siamo vivi. Gli sgherri del re ci avrebbero portati a morire.
Magari non voi due. Non erano interessati solo al bambino.
E tu pensi che non ci saremmo fatti ammazzare pur di proteggerlo?
Scusa, hai una cognata sciocca.
Che però cucina ottime focacce.
Mangiane ancora, mentre sono tiepide.
No, voglio andare avanti a raccontarti, finché ce la faccio. A tratti mi manca il fiato. Dunque, abbiamo marciato altre 4 giornate con i predoni. Mi fanno salire sullo stesso cavallo di mia moglie. Lei porta il bambino stretto al petto in uno scialle. Tu non immagini quanto lei abbia sostenuto la mia certezza in quelle ore. Ti confesso che, fra tanta ferocia, il dubbio circa la conclusione della vita di nostro figlio mi ha più volte scosso. Finché l'ho confidato a lei, abbandonata fra le mie braccia, a cavalcare con la schiena appoggiata al mio petto, spossata.
Sbagli.
Perché?
È che ti sembra di dover essere responsabile di tutto. Di dover rispondere a Dio anche del risultato. Di solito non fai così. Quante volte me l'hai ricordato tu? L'esito non dipende da noi. A maggior ragione in una cosa tanto grande. Ci è solo chiesto di lavorare e domandare. Stupire e faticare. Gioire, soffrire. Ricordare. Di questo dobbiamo rispondere. Non ti pare sia già abbastanza? Noi non siamo onnipotenti. Lui sì. Lui lo è.
Ci lasciavano parlare. Anche perché quello di loro, a noi più prossimo, distava parecchi passi. Intanto lei, questa donna meravigliosa, mia immeritatamente, mi diceva:
ti ricordi? All'inizio anch'io ho chiesto come fosse possibile. Non perché dubitassi, solo che avrei voluto conoscere i modi e il tempo di tutto. Poi ho capito che non sapere e affidarmi era meglio per me. Così Dio mi voleva, così mi chiamava a dargli gloria, accogliendo, abbandonata, tutto il mistero. da subito ha voluto questo. Anche da te, ti pare? Ha i suoi motivi.
Sì, ma ogni tanto...
Ascolta ancora. Se sapessi già cosa accade alla fine, non sarei una donna come tutte. Ma io lo sono. Voglio esserlo. E nulla mi è risparmiato. Preoccuparmi delle preoccupazioni, essere felice per le felicità, addolorata di ogni dolore, scoprire ciò che ignoro, custodire ogni cosa nella memoria.
Io vorrei dimenticare questi giorni brutti.
Invece li rammenteremo, caro. Mai scorderò questo momento. Noi tre in fuga, lontani da casa, prigionieri dei soldati prima, di questa gente ora. Sono sfinita, sai tesoro. Afflitta. Non so cosa ci attende. Ma resto certa che, fosse anche per mezzo di un dolore estremo, Dio porterà comunque a termine l'opera che ci ha affidato. Ecco. Tutto qui.
La cognata, che finora ha ascoltato in silenzio, tormentandosi le unghie di tanto in tanto, si alza.
Passa veloce il tempo qui con te.
Devi andare.
Ma solo a vedere se c'è bisogno di me a casa mia. Faccio svelta.
Aspetta. Mi sanguina di nuovo il naso.
Tieni, asciugati con questo.
Grazie.
A casa ho un'erba per le emorragie.
Lascia perdere. Smette da sé.
Credo che possa farti bene.
Se insisti.
Vado a prenderla. Ah, ancora una cosa. Spiegami com'è che avevate l'oro di cui mi hai detto.
Era stato regalato al nostro figlio neonato.
E da chi?
Da stranieri venuti da molto lontano. Principi, astronomi o qualcosa del genere, a sentire mia moglie. Quando sono arrivati io non c'ero.
Come mai?
Ero tornato qui a casa a prendere le nostre cose. Anche i ferri del mestiere. Dovendo restare là il tempo di svezzare il piccolo, toccava lavorare per vivere. Non immaginavo certo che ci aspettasse una generosa dote d'oro.
Bella fortuna.
Io la chiamo provvidenza.
Già, dici sempre così.
Non sono io a dirlo. C'è e basta.
Lo so, ma a me pare dorma. Da quanto tempo tutti stiamo aspettando quello che deve venire a liberarci? E ancora non si vede.
A salvarci, non a liberarci.
Io mi accontenterei che il dominio di questi stranieri finisse.
Io no. C'è uno straniero molto più nemico da sconfiggere per sempre. Non so come, ma so che lo sarà. E mentre a Dio chiedo di affrettare quest'ora, lo ringrazio perché nel frattempo la sua provvidenza si prende cura di me. A me interessa Dio. A lui interesso io. Così faccio quanto devo per provvedere alla vita mia e di chi mi è affidato. Ce la metto tutta, ti assicuro, anche se non sempre riesco. Imprevisti, limiti e difetti, colpe anche. Ma ogni mio errore davanti a Dio misericordioso diventa implorazione, consapevole o no che io ne sia. Come dirgli, vieni in fretta, non tardare più. Hai capito perché ci è arrivato quell'oro?
Beh, per la benevolenza di Dio verso le vostre necessità.
Anche. Ma anzitutto perché lui sa che tutto l'oro del mondo non mi basta. Lui solo mi basta. Niente di meno.
Sarà. Vado, torno con le mie erbe.
Non stare via a lungo.
No, non temere.
Non temere. Parole importanti per lui, piene com'erano della memoria e della consolazione di una grande obbedienza, richiestagli da Dio quando quella voce sfolgorante, che gli avrebbe poi ordinato di prendere con sé il bambino, sua madre, e fuggire in piena notte, gli era apparsa in sogno la prima volta. Non temere. Un comando insieme al quale aveva ricevuto la certezza necessaria per acconsentire, pur restando libero di rifiutare e invecchiare nel diniego. Anche se si trattava di dovere un'altra volta sconvolgere i piani, aveva risposto sì. Lo aveva fatto secondo il suo solito, agendo. «Non temere di prendere con te tua moglie», questo gli era stato detto. Era andata così. Il desiderio della sua promessa sposa di essere tutta di Dio insieme a lui era presto divenuto anche suo. Essere tutto di Dio insieme a lei. Quindi era pronto a concludere le nozze per vivere uniti, felici di un destino tanto improbabile quanto alla fine attraente. Poi era arrivata una novità immensa. Un angelo, apparso a sua moglie, l'alba d'un giorno qualunque, ad annunciarle cosa da lei l'Onnipotente desiderava. Era corsa a riferirglielo, andando a svegliarlo a casa. «Ha parlato al futuro. Concepirai», mi ha detto. «Non hai concepito e neppure concepisci». Gli ho detto «sì», sapendo di impegnarmi anche per te. «Avresti risposto no a Dio, tu?» «No». Nulla lui avrebbe negato a Dio, questo era certo. Meno che mai davanti ad una richiesta giunta con tanta personale esplicitezza. Anche per questo, mentre la ascoltava, facendosi ripetere tutto da capo, lo stupore iniziale diventava inquietudine, smisurata, e di colpo tenebre, un abisso vertiginoso, insieme ad una riverenza attonita. Chi era quella donna, talmente grande che Dio le domandava di diventare madre di sé, quasi aspettandone il permesso? L'Onnipotente chiedeva, come se l'eternità sostasse silenziosa davanti a lei, sospesa al suo consenso. E quale era stata l'emozione dell'Eterno nell'attesa di quel sì, che era giunto in un istante. Ma quanto dura l'istante di colui che abita fuori dal tempo, che già sa la risposta, ma ancora non l'ha udita. E poi, perché? Come avrebbe potuto lui, semplice uomo, mai sarebbe stato all'altezza d'un mistero tanto grande, se l'Eterno aveva riservato lei per sé? A lui non restava che farsi da parte. Ecco, questo gli toccava, ritirarsi, compito duro. Ne andava anche dell'onore, essendo a tutti nota la virtù di lei. Nel villaggio avrebbero letto quel congedarla come segno evidente dello squilibrio di un uomo impreparato. Ma come? Se non si sentiva di far famiglia, avrebbe potuto pensarci prima degli sponsali. Povera donna. Speriamo almeno che lui riconosca il figlio. Riconoscerlo. Udirlo con le orecchie. Vederlo con gli occhi. Toccarlo con le mani. Contemplare Dio come figlio. Impossibile. Trascorrevano i giorni e nulla egli faceva trapelare del suo tormento, acuito dalla sproporzione che percepiva tra sé e quanto accadeva, ma più sbigottiva per la lontananza inarrivabile in cui l'evento pareva aver collocato sua moglie, più il pensiero del distacco da lei cresceva doloroso, opprimente. Per questo aveva deciso di licenziarla, dicendole di non essere in grado di sostenere quotidianamente l'infinito. Ma quando congedarla? Ai primi segni di gravidanza? Subito? Quando sarebbe successo ciò che l'angelo aveva annunciato? Un po' si augurava che fosse il più tardi possibile per rimanere con lei ancora. A tratti, invece, sperava avvenisse presto, per non affezionarsi senza rimedio. E anche se in qualche modo avvertiva di esserle legato per sempre, si era fatto certo che una donna tanto grande mai avrebbe potuto essere per lui. Che sia quando Dio vuole, allora. Anzi, in fretta, perché come tanti e più di tanti, sperava l'avverarsi delle profezie. E proprio la più attesa, l'inizio di tutto, era sul punto di prendere forma dentro quel sì alle parole dell'angelo. Se così era, che tutto avvenisse velocemente. Se così era. E se così non fosse stato? Dall'affondare in questa tentazione, dopo averla percorsa sino in fondo, era stato salvato all'ultimo, da una consapevolezza sopraggiunta una sera tardi, mentre stanco terminava di riquadrare l'architrave d'una porta. Non si era trattato di un'allucinazione di sua moglie. E il modo in cui aveva deciso di regolarsi non era quanto Dio voleva da lui. Ben altro gli chiedeva. Lo chiamava a trasfigurare lo sconforto, a trapassare sé. Ecco, quella notte era andato a dormire certo che il Creatore aspettasse da lui una cosa precisa: vincere per primo e per sempre il corteo dell'umano scetticismo. Quella processione affollata e desolante di increduli, pensosi o gaudenti, vani e supponenti, sventatamente in marcia dalla propria superbia alla morte. Dio voleva da lui un sì. Un sì che fosse l'architrave della soglia attraverso cui il mistero premeva per entrare nella storia. Non gli chiedeva di consentire al suo prendere carne, ma di accogliere l'incarnazione affermandone con il suo sì la possibilità. Urgeva la risposta. Non poteva far aspettare il Salvatore. Ma allora ripudiare la sua donna era il modo giusto per pronunciare questo sì. La spossatezza della giornata, lavoro duro, al caldo, aveva affondato il dilemma nel sonno. Si era addormentato subito e lì, nel profondo della notte, attesa e inaspettata, era giunta la risposta, quella voce sfolgorante: non temere. Si era destato di colpo, seduto sulla stuoia, agitando le braccia come per afferrare le parole nella notte oscura. Accanto solo un garzone addormentato. Eppure la visione era viva, verace, verissima. La sua piccolezza davanti all'infinito rimaneva intera, con tutta l'invalicabile distanza tra chi una volta era nulla e chi continuamente crea. Tra sé e Dio. Una distanza che lui, uomo, mai avrebbe potuto colmare. Ma Dio sì, e aveva deciso di farlo. Adesso non contava più alcun sentimento di sé, solo affermare l'altro. Sì, allora, sì, senza alcuna riserva. Presa questa risoluzione, si era riaddormentato in pace, il timore rasserenato, trasformato in una quiete stupita. Aveva trascorso tutto il tempo dell'incertezza in un villaggio vicino, a terminare un'opera che gli era stata sollecitata con opportuna urgenza. Al suo ritorno, la certezza. Tutto era cominciato. La parola annunciata stava accadendo. Adesso. L'Altissimo aveva preso carne e albergava nel ventre della sua donna. Doveva fare i conti con la paura della grandezza, la paura della bellezza, la paura della felicità. Non temere.
Rosario Tronolone ha presentato Giusto, di Giovanni Donna Dolenico. Ha collaborato al microfono Stefano Mondini, con Cristina Del Sordo e Carolina Zaccarini. Realizzazione di Rosario Tronolone per la Radio Vaticana.